Siamo live, benvenuti a tutti in questa nuova puntata di Pencrimini, io sono Palla e siamo all'ultima puntata su Via Poma. L'ultima puntata per un bel po', a meno che le indagini in corso, le indagini segrete, ma neanche tanto in corso, portino a qualche risultato, cosa che io mi auspico ovviamente, su cui devo dire la verità sono anche abbastanza fiducioso, altrimenti difficilmente sentiremo ancora parlare del caso di Via Poma, dell'omicidio di Simonetta Cesaroni su di Pencrimini, perché è già stato affrontato lungamente. Come dicevo prima su YouTube, perché appunto siamo live anche su YouTube, se oltre a sentirmi volete anche vedermi, oggi parleremo di Via Poma e del libro, sarà la chiusura, diciamo, della recensione del libro Anatomia di un delitto di Igor Patruno e Luca Dato. Partirò come sempre da un paio di capitoli che mi interessano particolarmente e da lì cercheremo di divagare, fare congetture e ipotesi e ragionamenti sul caso. Parlerò della live che abbiamo fatto, appunto, che ho avuto l'onore, il piacere di fare con Luca Dato, Igor Patruno e altri ospiti, che tra l'altro adesso è su YouTube gratis per tutti. Trovate poi i link su Instagram, tra l'altro seguiteci su Instagram e quindi trovate, da oggi aperta tutto, se andate su Flores International la trovate, una live molto lunga ma ne parliamo dopo. E niente, se volete supportarci oggi più che mai, perché poi farò dopo un breve intermezzo dove vi richiederò supporto, è un momento un po' difficile per i podcast indipendenti, no? Tra cui per Deepen le visualizzazioni, diciamo, gli ascolti non vanno tanto bene per tutti, un po' per tutti i podcast indipendenti, e diciamo che le grandi case produzione di podcast ci stanno un po' mangiando il terreno. E questo ormai è un dato abbastanza evidente se guardiamo la top 150 di Spotify, la top 200, scusate, di Spotify, e quindi ci serve ancora di più il vostro supporto su YouTube, su Instagram, ovunque. Abbiamo riattivato gli abbonamenti su YouTube, se volete darci una mano anche dal punto di vista economico, non offrono grandissimi vantaggi, ma ve lo dico in maniera del tutto sincera, se volete regalarci un caffè al mese per il lavoro che facciamo o qualcosa in più, ci fa piacere. Se non potete o non volete, va benissimo uguale, però c'è questa possibilità, davvero, se avete la possibilità di farlo ci aiuta, proprio appunto per cercare nel corso dei mesi di migliorare sempre la qualità. Oggi, tra l'altro, poi inizio subito col caso, in questa settimana sono usciti tre contenuti, è uscito, cioè questo contenuto che sto facendo adesso, è uscito Stelle e Strisce, il podcast che faccio con Michele Dinnella sugli Stati Uniti, seconda puntata sulla religione, puntata bomba, andate ad ascoltarla perché secondo me è venuta davvero molto molto bella, feedback sono straordinari. E in più appunto la live con Ciao Bombato, e in più la live con Patruno, quindi sono usciti tre contenuti, stiamo lavorando, stiamo facendo tante cose, e quindi se volete supportarci ci sono vari modi, potete comprarvi una bellissima maglietta di Deepen, potete appunto abbonarvi, ma basta davvero seguirci su Instagram, commentare, seguirci, iscrivervi al canale su YouTube, cioè davvero ci date una mano. Allora partiamo da il capitolo che mi ha più interessato del libro. Il capitolo si chiama, adesso ve lo trovo, ovviamente non me lo sono segnato perché sennò lo troviamo a pagina 381 e abbiamo un capitolo che si chiama Il Corriere dei Tabulati. Io ho fatto questa domanda nella puntata a Igor Patruno, la domanda è stata un po', diciamo, evitata, io non penso in malafede, penso semplicemente nelle varie cose che sono state dette si sia un po' persa, ma continuo ad avere il sentore che in quella domanda che io ho fatto e nel capitolo che hanno scritto Igor e Luca, in realtà possa esserci la soluzione del caso di Via Poma. Ovvero, facciamo un passo indietro, spieghiamo e poi arriviamo a spiegare perché ho fatto questa affermazione abbastanza importante, perché stiamo parlando comunque, come dico tutte le puntate, del cold case più importante d'Italia. Perché dico che la soluzione di questo caso si nasconderebbe in questo capitolo, ma diciamo in questa teoria, in questa ipotesi, in questa congettura? Perché una delle cose che io già dissi, mi sembra in Via Poma 1, ormai anni fa, era che c'era una stranezza piuttosto evidente agli occhi di chi indagava, studiava e ragionava su Via Poma, ovvero c'erano due stranezze. La prima era chi faceva il lavoro preparatorio su cui poi effettivamente Simonetta andava a lavorare. Addirittura molti erano convinti che o Simonetta non lavorasse o andasse lì per fare delle cose un pochettino losche, in inglese si direbbe off the records, no? Cioè un po' fuori dai registri ufficiali. In realtà sappiamo, e di questo dobbiamo, come lo cito tutte le puntate, ma perché il suo lavoro ci ha permesso di spiegare tante cose, ovvero Dario Ballabio, il perito tecnico sul computer che utilizzava Simonetta, ci ha spiegato che in realtà Simonetta andava lì, lavorava, aveva un modus operandi abbastanza definito e quindi sappiamo che lavorava. Non si è mai capito bene chi le facesse il lavoro preparatorio, sappiamo che Luigino Berrettini le ha preparato il lavoro per quella giornata, ma intercettata in macchina col marito dice: io ho preparato solo per il 7 agosto, quindi il giorno della morte di Simonetta, il lavoro, non gli altri giorni. E non è mai emerso chi effettivamente preparasse questo lavoro preparatorio, ma questo conta fino a un certo punto, qualcuno lo faceva evidentemente. Ma dato, secondo me, e secondo anche Luca Dato e Igor Patruno, anche se loro sono un pochettino più, diciamo, politicamente corretti, quindi sono un po' meno, entrano un po' meno a gamba tesa di come faccio io, ma un po' il mio stile è quello di entrare abbastanza nel vivo della questione, non è tanto chi preparava i contenuti che poi Simonetta doveva elaborare con il suo computer artigianale, quanto più chi andasse a ritirare i risultati del suo lavoro. Perché? Dalle varie, questa cosa, i vari PM che hanno indagato sul caso di Via Poma hanno provato a ricostruirla, ovviamente. Le risposte che hanno ottenuto sono tutte risposte molto vaghe, molto poco logiche, molto poco precise, su un argomento dove, a mio parere, non si può discutere. Faccio un esempio. Se io devo, come faceva per esempio Nadacella, no? Continuano i parallelismi. Se io devo fare una tabella su Excel, come faceva Nada, la stampo e qualcuno deve venire a prenderla perché deve portarla da una parte, che era esattamente quello che succedeva a Simonetta Cesaroni. Lei stampava questi documenti, è stato ricostruito che poi venivano messi sulla scrivania nell'ufficio di Carboni, che era il direttore, che all'epoca dell'omicidio era in ferie, ma dentro il cui ufficio poi è stato trovato il cadavere di Simonetta. Quindi in una delle scrivanie del suo ufficio venivano posati questi documenti, appunto partoriti, prodotti da Simonetta, e successivamente evidentemente qualcuno andava a prenderli. Perché dico che evidentemente qualcuno andava a prenderli? Perché Carboni, interrogato sul punto, ovviamente stiamo parlando di un annetto dopo, mi sembra, dice: io non li ho mai visti quei fogli, io non mi occupavo di quei documenti, non erano affar mio. E questo cosa ci dice? Ci dice evidentemente che qualcuno, dal momento in cui Simonetta terminava il lavoro a quando Carboni arrivava, andava a prendere questi fogli e li portava da Via Poma a Piazzale Cavour, Via Cavour, dove era la sede centrale, dove dovevano essere consegnati quei fogli, quei documenti che Simonetta procedeva. Perché quei documenti all'epoca, siamo nel 1990, non potevano essere trasmessi via internet perché l'apparecchio di Simonetta non era dotato, non aveva la rete. Quindi questo personaggio emblematico dell'omertà complessiva dei lavoratori dell'AIAG e dell'omertà, del senso un po' omertoso di tutto il complesso di Via Poma, non è mai emerso, no? Lo chiameremo il Pony Express. A questa cosa ricolleghiamo un altro avvenimento, sempre riportato, secondo me, molto bene, e questo mi dispiace, cioè questo dato che adesso di cui adesso parlo è emerso nella puntata con Igor e con Luca, con delle visioni diverse. Io tra l'altro sposavo completamente la visione che loro mettono nel libro, poi nella diretta la loro versione si è un po' annacquata, è stato un po' meno, diciamo, tranchant. E Menicocci, che era appunto colui, diciamo, il tutor, quando lei ha iniziato a lavorare in Via Poma, era colui che restava il pomeriggio con lei quasi sempre, anche se poi un pomeriggio non andò, un giorno andò prima, un pomeriggio andò via prima, insomma, però era il tutor di Simonetta, Menicocci. Menicocci a un certo punto, prima di andare in ferie, dice, questo ce lo riporta poi il papà di Simonetta, a cui chiaramente viene detto da Simonetta stessa e poi riportato anche da Menicocci. Menicocci scopre che Simonetta dovrà andare a lavoro, verosimilmente proprio il 7 o il 3 e il 7, il venerdì e il martedì, da sola. E dice a Simonetta: se proprio non puoi andare di mattina, proprio per non farla stare da sola, e quindi devi andare di pomeriggio, assicurati di chiuderti dentro l'ufficio. E questa mi sembra una, diciamo, un consiglio, una raccomandazione plausibile, accettabile. Sbagliata come concetto, perché una ragazza, una donna non dovrebbe sentirsi in pericolo dentro un ufficio, però nel mondo imperfetto è un consiglio secondo me corretto. Ma aggiunge un dettaglio: lascia le chiavi inserite nella toppa, cioè chiudi, dai due mandate e lascia le chiavi dentro. Quando gli viene chiesto a Menicocci dal PM, che fa un confronto anche col padre di Simonetti, ma perché le dice di lasciare le chiavi dentro? Cioè, è strano questa aggiunta. So se scrivete chiaramente in chat se anche a voi sembra strana questa aggiunta di lasciare le chiavi dentro. E lui dice: no, gliel'ho detto perché così quando poi usciva non si dimenticava le chiavi. Ora, ovviamente, essendo nato nel 1992, non ho mai avuto la fortuna di conoscere Simonetta Cesaroni. Che però, da quello che ho letto, da quello che ho potuto apprezzare di chi l'ha conosciuta, mi sembra una ragazza piuttosto in gamba. E quindi una ragazza in gamba che aveva due lavori, che gestiva anche delle cose abbastanza complesse per l'epoca, anche dal punto di vista informatico, io credo che fosse in grado di ricordarsi di portar via le chiavi quando usciva da un ufficio. Non mi sembra una richiesta particolarmente difficile, non mi sembra che impegnasse il suo carico cognitivo oltre la misura massima. E quindi quell'aggiunta, e io questa cosa l'ho detta, ma lo dicono anche loro, adesso poi vi leggevo il passaggio in cui lo dicono, quell'aggiunta di dire, evidentemente se lui dice lascia le chiavi dentro, è perché Menicocci ha paura e conosce qualcuno, evidentemente, che ha una serie di caratteristiche, ovvero è una persona di cui non ci si può fidare, o comunque è una persona, uomo tendenzialmente, che con le donne fa qualcosa che a Menicocci non piace, che Menicocci obiettivamente teme. E questa persona non solo frequenta Via Poma, ma anche le chiavi. Per quello dice: tieni le chiavi dentro in modo che se questo prova a entrare, tu lo sai. Ora, la spiegazione che dà Menicocci è francamente un po' debole, a mio parere, cioè quello che almeno non si dimentica le chiavi. Quando mi sembra evidente che la prima spiegazione, quella che ho dato adesso, cioè del fatto che c'è qualcuno che frequenta quegli uffici, che ha le chiavi, che evidentemente Menicocci considera una persona pericolosa, o comunque una persona che è meglio che Simonetta non incontri da sola nell'ufficio. Siamo d'accordo su questo? Cioè, io quello che dicevo l'altra sera, dicevo: cazzo, ma mi sembra evidente che siamo d'accordo su questo. Ma lo scrivono loro. Adesso vi ritrovo il punto esatto. È una nota che loro scrivono a piè di pagina, che adesso vi leggo. Che è secondo me perfetta. Adesso ve lo trovo subito. E vi spiego perché intendo. Oh, eccolo qua. Dice la nota a pagina 389, che io stamperei sul fascicolo del PM, dice: c'è una seconda ragione per la quale Menicocci era preoccupato che qualcuno, munito delle proprie chiavi, potesse entrare mentre Simonetta era da sola. La stessa preoccupazione che aveva avuto lui quando si era trovato a lavorare da solo, appunto. Lasciare le chiavi inserite nella toppa solo per evitare di dimenticarle nella fretta, a ben vedere, avrebbe avuto poco senso, perché Simonetta, o chiunque altro, non sarebbe comunque stata in grado di uscire da un appartamento chiuso a chiave, no? Perché se tu dici chiudi a chiave e togli le chiavi, è evidente che lei per uscire debba poi riaprire le chiavi, riaprire la porta con le chiavi, ok? Questa riprova evidenzia ulteriormente la vera ratio, quindi la vera motivazione, della raccomandazione di Menicocci, che è quello che dico io. E infatti io dico, è verosimile quindi pensare, lo dico nella puntata, che ci fosse una persona, e lo ripeto per la terza volta, che Menicocci considera pericolosa, o comunque una persona che è meglio che Simonetta non incontri, dotata di chiavi, perché se no non gli dici di tenerla attaccata, che frequenta via Poma di pomeriggio. Ora, questa raccomandazione già è strana di per sé, ma se poi la vediamo a posteriori, quindi quando poi Simonetta viene uccisa, cioè dopo che Simonetta viene uccisa, vediamo questa cosa, diciamo, fermi un attimo, questa è una pista molto interessante. Più di Vanacore, Caracciolo, Tarano, Volponi e compagnia. Quella è una pista. E quindi, perché io vi ho fatto l'introduzione sul Corriere, ma lo fa benissimo questo capitolo, che secondo me è il capitolo più bello, più interessante, più nuovo, più innovativo di questo libro, che io, come dicevo nella scorsa puntata, invito tutti a comprare, a leggere, perché chiunque voglia capire qualcosa di via Poma, ma oggi e nel futuro, deve ripartire da questo volume, che è 550 pagine, dove si inizia a parlare, secondo me, di via Poma, nel senso che si iniziano a dire le cose sono andate così, 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 così e così. Vediamo chi mette insieme il puzzle. E questo capitolo su questo Corriere dei Tabulati misterioso è interessante. Perché è interessante? Perché evidentemente era temuto, perché nessuno fa il nome di questo Corriere dei Tabulati, e in più Menicocci teme che qualcuno, cioè non so se mi spiego, cioè c'è questo Mister X Pony Express di cui nessuno parla, e in più c'è una persona, anche qua Mister X, perché nessuno lo nota, Menicocci non ne fa il nome, e quindi è evidente pensare, ma anche loro lo fanno perché lo scrivono nello stesso capitolo, quindi è evidente che anche loro fanno quel tipo di ragionamento secondo me corretto. Poi nella puntata l'hanno un po' smorzato, soprattutto Luca Dato l'ha un pochettino decaffeinato come ragionamento, secondo me invece è un ragionamento ottimo. Io avrei voluto insistere di più lì, perché quello secondo me è il punto fondamentale, perché vorremmo dire che abbiamo, cioè vorrebbe dire che abbiamo un soggetto che Menicocci considera pericoloso per le ragioni che abbiamo appena spiegato, dotato di chiavi, che verosimilmente aveva un motivo per andare il pomeriggio in via Poma, ovvero ritirare i tabulati che Simonetta produceva. Ora, al modo, all'occasione, potrebbe anche avere un movente, nel senso movente, qui lo intendo in maniera un po' diversa, cioè potrebbe anche essere avere, diciamo, il profilo, no? Per fare un po' appunto i profiler, che oggi va tanto di moda fare il profiler, ma io non dico niente perché se mi arrestano. Scusate, questa è una piccola parentesi, ma un giorno toglierò le scarpe, mi toglierò dei sassi dalle scarpe che vediamo. Aveva il profilo per poter essere quantomeno un sospettato. Non dico, adesso io non voglio accusare niente di nessuno, cioè nessuno di niente, ma quantomeno siamo d'accordo che potesse essere un sospettato. E invece non sappiamo neanche il nome di questa persona. Apriamo, per chi ha guardato la puntata e per chi guarderà la puntata e poi magari si ascolterà questo pezzo, il discorso sulla seconda catena causale. Cosa intendiamo con la seconda catena causale? Qua, tra l'altro, nel libro è tutta una parte, dura 40-50 pagine, secondo me molto interessante. Adesso poi vado a leggere l'ultima riga, l'ultima parte della seconda catena causale. Cos'è la seconda catena causale? Cosa è un'idea, diciamo, del PM del processo Busco, quindi siamo nella seconda, nel 2006, 2007, 2010. E a un certo punto Ilaria Calò, il sostituto procuratore Ilaria Calò, esce con questa teoria, viene fuori con questa teoria, che è supportata chiaramente da tutta una serie di supposizioni, secondo cui Pietrino Vanacore avrebbe scoperto, Pietrino Vanacore, per chi ancora non lo sapesse, io lo ridico anche se immagino che lo sappiate tutti, che era il custode, no? Avrebbe scoperto il corpo di Simonetta ore prima della scoperta ufficiale e al posto che chiamare la polizia, avrebbe chiamato a Tarano la famiglia Macinati. Ma non per cercare di parlare con Caracciolo. Quindi questa è la seconda catena causale. Io faccio un intervento dove spiego in maniera evidentemente poco chiara, oggi l'ho risentito e devo dire che non l'ho spiegato bene, dicendo: signori, a me sembra francamente complicato, per due ragioni, che non mi sono poi state risposte, ovviamente, che Pietrino Vanacore vada, trovi il cadavere. Questo mi sembra, è l'unica parte che mi sembra molto molto probabile. Infatti poi tutti hanno parlato per un'ora e mezza di questa cosa, che io continuo a dire, secondo me è probabile che abbiano trovato, che lui abbia trovato il cadavere prima della scoperta ufficiale. Mi sembra complicato che abbia iniziato a chiamare tutti i capi, cioè Caracciolo, Volponi, Bizzocchi e chi volete voi, Carboni e compagnia. Perché mi sembra complicato? Perché mi sembra difficile che ci fosse questo complotto con 3-4 persone coinvolte, dove nessuno per anni spiffera niente, e tutti hanno questo grande segreto che però non è motivato da nessuna necessità. Cosa vuol dire? Un conto è stato a ucciderlo Caracciolo, che ovviamente era Tarano, quindi non poteva essere lui, adesso faccio questo nome apposta. Allora, chiaramente, si chiama una vicenda dicendo: cazzo, è successa sta roba, è stato lui, copriamolo. Ma se tutti sono innocenti, compreso Vanacore, che motivo hanno di mentire? Questo era il mio discorso. C'è questo complotto fantascientifico con X persone dentro. Mi viene risposto, giustamente, da Luca Dato, dice: no, guarda che la seconda catena causale comprende soltanto Pietrino Vanacore e le chiamate che fa verso Tarano alla famiglia Macinati, no? Il factotum di Caracciolo. Daniele Piccione poi parla lungamente della seconda catena causale, che lui sostiene fortemente, ha ragione evidentemente, ma io sono un po' più scettico di lui, ma lui, bravissimo, spiega bene tutto quanto, e poi alla fine dice: no, perché la seconda catena causale spiega anche il comportamento di Volponi. E allora lì ho detto: no, aspettiamo un attimo. Uno mi dice che c'entra soltanto Vanacore e le chiamate, l'altro tira dentro Volponi. Allora ho ragione io quando dico che comprende tutta una serie di persone. E questo è il primo punto, cioè non si capisce chi comprende. Allora, fare una teoria che è talmente vaga che parte da un presupposto, cioè Vanacore trova il cadavere di Simonetta. E su questo diciamo che siamo tutti d'accordo. Io non sono sicuro di questa cosa, ma diciamo che per adesso siamo tutti d'accordo. Poi da lì in poi ognuno la interpreta un po' a modo suo. Chiama due volte Tarano, ma Tarano non possiamo dimostrare che abbia chiamato il 7, e quindi non sappiamo neanche se ha chiamato Tarano. Poi io infatti poi chiedo, dico: ma scusate, immaginiamo una situazione, facciamo quello che fa Dipencrimini, perché io chiaramente posso portare, non sono un giurista come loro che spiegano in maniera tecnica, io sono nessuno, cioè io faccio ipotesi. Allora facciamo un'ipotesi, ma proviamo a entrare in quell'ufficio il 7 agosto alle 7, ipotizzo, quando Vanacore trova il cadavere di Simonetta. Allora, immaginiamo la scena, facciamo tutti insieme, no? Chiudete gli occhi, ascoltatemi e immaginiamo questa scena. Vanacore sale per la scala B di Via Poma. Trova, nota con la coda dell'occhio, magari nota in maniera netta, che la porta al terzo piano dell'ufficio AIAG è spalancata. La sentenza dice socchiusa, ma diciamo spalancata. Entra a vedere, perché chiaramente si preoccupa, e trova il cadavere di Simonetta Cesaroni. Cosa avrebbe dovuto fare? Avrebbe dovuto chiamare la polizia. Sappiamo con certezza che questo non è avvenuto. Quindi potrebbe essere avvenuto qualcos'altro. E quindi Pietrino Vanacore decide di non chiamare la polizia e di chiamare i suoi superiori, diciamo i responsabili di quell'ufficio, per informarli. Io fino a qua ci credo facile, ci credo benissimo. Perché ci credo benissimo? Perché ci sta che il portiere, che è responsabile di quell'ufficio quando non è abitato, è chiaro che non è una responsabilità diretta, ma è una responsabilità morale di quell'ufficio. Trova un cadavere dentro quell'ufficio, dice: cazzo, e io cosa stavo facendo? No? Sto parlando astrattamente. E quindi chiama Caracciolo. Caracciolo non risponde. Perché lo sappiamo per certezza che macinati le due volte, diciamo 19 e 23 come orari generali, ma non saranno mai stati quegli orari precisi, ma diciamo 19 e 23 non risponde. E io dico, poi, faccio questa domanda, dico, ma allora lui chiama Caracciolo per sapere cosa fare, per farsi suggerire come operare in questa situazione così nuova, così strana, così di stress. Caracciolo non risponde, e qual è la reazione? Dico, di Vanacore, nessuna. Chiude la porta da quattro mandate e se ne va a mangiare. Ora, mi perdonate se mi sembra complicata come reazione. Cioè, qual è la reazione più logica di fronte a una non risposta? Chiamo qualcun altro. Chiamo Volponi, chiamo Bizocchi, chiamo Carboni, chiamo non lo so, chiamo qualcuno. Cioè, non se la mia logica è: prima di chiamare la polizia, devo farmi consigliare da qualcuno nella scala gerarchica sociale di Via Poma più importante di me. Non mi risponde il primo, ne chiamerò un altro. Cioè, ci siamo che è un ragionamento che è ovvio che io non possa dimostrare, ma è un ragionamento logico, perché a quel punto la cosa meno logica è chiudere la porta e far finta di niente. È la cosa meno logica di tutte, se avesse qualcosa da nascondere. Perché è la cosa meno logica di tutte? Perché è evidente che qualcuno a un certo punto avrebbe scoperto il cadavere. Ci siamo? Quindi, la mia idea è: chiama qualcun altro. Diciamo che chiama Volponi. Volponi è uno, e questa cosa l'ho ripetuta spesso, sia sul podcast che nella diretta con Padrone e con Luca Dato. Volponi è uno che ha dei comportamenti strani. Cioè, Volponi, quando arriva Paola Cesaroni, è già agitato. Aveva il telefono occupato per un po'. Allora è verosimile pensare che Vanacore l'abbia chiamato per informarlo di quello che è successo? Sì, ma allora torniamo al mio punto iniziale. Questo non è la seconda catena causale teorizzata dalla Calò. Non comprende soltanto Vanacore e delle chiamate ipotetiche, comprende varie persone che sono a conoscenza, ore prima della scoperta ufficiale, che dentro quell'ufficio c'è un cadavere. La domanda successiva che io faccio. Questo secondo questa teoria, io non ci credo tantissimo, ve lo dico proprio così. Ma vi faccio un altro passaggio. Ora, immaginiamo che questa chiamata sia effettivamente avvenuta. Ovviamente è un'ipotesi, nessuno mi quereli, è un'ipotesi. Immaginiamo che Vanacore tira sul telefono, chiama Volponi e dice: dottor Volponi, guarda, guardi che nell'ufficio c'è la sua dipendente della Reli morta con X coltellate, c'è un lago di sangue. Ora, Volponi, che siamo, credo, tutti d'accordo, non sia stato e non abbia nessun motivo per, meno credo io, poi sicuramente mi sbaglio, per voler coprire l'assassino della sua dipendente, perché non dice a Vanacore: signor Pietrino Vanacore, arrivo immediatamente, lei intanto chiami la polizia? Cioè, siamo d'accordo su questo? Cioè, perché non lo fa? Non è neanche il suo ufficio, non può, non è che dici: Vanacore, aspetti un attimo lì, arrivo io che devo tirar via due o tre documenti, sa, un po' delicati, sistemi, acchittiamo un pochettino la stanza, intanto lei magari mi dà una bella pulita sopra la testa di Simonetta, perché, ma che senso ha? Non è neanche il suo ufficio, non c'è niente, non vuole sapere neanche dov'era suo ufficio. Quindi, ma che senso avrebbe questa cosa? Allora chi chiama? Bizocchi? Bizocchi era in Calabria. Chi chiama? Chi chiama? Sibiglia? Non lavorava più lì. Caraccio non rispondeva. Carboni era in ferie. Forse chiama Carboni, ma diciamo che chiama Carboni. Chiama Carboni. Carboni cosa gli dice? No, guardi, Vanacore pulisca lì sopra. Ma perché? Ora, a me sta bene che uno faccia una teoria, però rispetto a degli elementi indiziari che ha. Però questa teoria deve avere, secondo me, poi io non sono un uomo di legge, sicuramente sto dicendo un sacco di boiate, va bene, ma la teoria deve avere una ratio su cui è costruita, cioè deve avere una logica fondante, non può essere semplicemente basata su... Perché è come dire che, siccome sul cadavere di Yara Gambirasio abbiamo trovato il DNA di Massimo Bossetti e sulle maniche del giubbotto quello di Silvio Brena, allora l'omicidio è stato commesso da entrambi che hanno collaborato per ucciderla. Faccio una... Ma non ha senso, non si conoscevano, non sa, cioè, siamo d'accordo, non ha senso. Perché non ha senso? Perché è chiaro che gli elementi, se vogliamo, ci raccontano anche questo. Ma perché non viene preso in considerazione? Non viene preso in considerazione perché non ha una logica. E la logica è basata su una serie di dati di fatto. Stessa cosa su questa. Quindi, il discorso è chi chiama Vanacore? E chi ha interesse che quella ragazza non venga trovata? Non è chiaro, perché poi non è che dici, sai, Vanacore chiama qualcuno, io immagino che abbia potuto scoprire il cadavere intorno alle 7, 7 e un quarto, 7 e mezza, e questo qualcuno gli dica, Vanacore, lei deve far sparire il cadavere. Perché non fa niente di tutto ciò. Vanacore gli è appena arrivato il figlio col nipote, deve cenare, non fa nulla per far sparire il corpo. Cioè, non mette in atto, forse, se, secondo questa teoria, dà una pulita leggera a delle macchie di sangue. Io, francamente, sono abbastanza scettico su questo. Io credo che se ci sia stata effettivamente un po' di pulizia, l'ha fatto l'assassino, probabilmente per cancellare alcune sue impronte, alcune sue tracce, ma non Vanacore. Che motivo ha Vanacore di andare a inzupparsi di sangue per una roba che neanche lui ha fatto? Cioè, qui siamo davvero, a mio parere, ovviamente, di fronte a una questione complicata. Poi è chiaro che alcuni elementi portano lì. La famosa agendina di Vanacore che viene trovata sembra lì. Io anche su questo non è che sono così sicuro. Perché anche sta agendina, o Vanacore andava in giro con l'agendina nei pantaloni e quindi di fronte. Però a me sembra così assurdo che trova il cadavere, va nell'altra stanza, tira fuori l'agendina, si lecca il dito, cerca il numero e chiama. Ma mi sembra una roba folle, ma cioè. Come scrive qualcuno anche in chat, magari avrebbe anche avuto paura che il killer potesse tornare da un momento all'altro. No? Cioè, dico, magari controlla che non è in casa, però dico, avrà avuto paura, avrà avuto. Perché se l'agendina di Vanacore è stata trovata lì, dobbiamo andare per scontato che le chiamate le abbia fatte comunque da quell'ufficio. A me sembra davvero complicato pensare che Vanacore tranquillamente si metta lì con un cadavere nell'altra stanza a fare le chiamate. Pagine gialle a cercare Caracciolo a Tarano e compagnia. Con chi avrebbe parlato? Non è chiaro. E perché quest'altra persona, a meno che fosse il killer, ma non capiamo chi fosse, non capiamo chi sia, scusatemi. Cioè, perché quest'altra persona avrebbe dovuto dire davanti a una roba gravissima? Non è che stiamo parlando, sono entrati i ladri, hanno portato via una sedia, vabbè, dai, chiudi tutto, vaffanculo. Cioè, stiamo parlando di un omicidio di una ragazza di 20 anni. Com'è possibile che non... Perché non avrebbe dovuto non dirgli di chiamare la polizia? Non ha senso questa cosa, secondo me. Che è il grosso vulnus della seconda catena causale, più che andare a spiegare tutti gli indizi, perché io, come dicevo, e vi invito sempre ovviamente ad andare ad ascoltare quella diretta dove io dico, a me va bene, a me piace tantissimo come congettura, mi fa impazzire, perché spiega tutta una serie di comportamenti, di dettagli, anche la De Luca che non vuole dare le chiavi all'inizio, spiega tutta una serie, però poi dice, ma guardi meglio a Volponi, Volponi, se Volponi sapesse già quando Paola Cesaroni va a citofonargli alle 9, se sapesse già che c'è un cadavere, spiegherebbe la sua agitazione, il suo sembrare strano. Spiegherebbe se la De Luca, quando Volponi arriva, sapesse già che c'è un cadavere. Quindi entrambi sanno che c'è un cadavere, ma nessuno, ma non se lo possono dire. Spiegherebbe tutta una serie di cose. A me fa impazzire come teoria. Attenzione, io non sono un denigratore della seconda catena causale. Anzi, sto soltanto dicendo che io, personalmente, faccio un po' fatica a innamorarmi di una teoria se non ha una motivazione solida alla base, ma se è davanti a ragazzi, ma perché avrebbe fatto sta roba? Mi viene risposto: eh no, ma non è questo lo scopo del il magistrato non deve dimostrare il perché. Mi sembra francamente una spiegazione un po' limitata. Un'altra cosa, e qua chiudo questi ultimi 10-15 minuti con un discorso proprio sulla puntata. Io mi sono divertito molto, è stato, non ve lo nascondo, ero un po' emozionato all'inizio, no? Comunque, io ho guardato spessissimo le loro dirette, Igor Patruno, ho letto quasi tutti i suoi libri, su Via Poma, su Nadacella, quindi la prima volta che l'ho sentito al telefono, vi dico la verità, i primi 3-4 minuti c'avevo un po' un nodo alla gola, perché comunque ero emozionato. Quindi è stato un onore incredibile partecipare alla puntata e spero ovviamente di essere invitato ancora e qualora mi invitassero ovviamente parteciperei subito. Secondo me, io speravo di riuscire a portarli di più nell'ambito congetturale, cioè di fare ipotesi. Perché? Perché loro sono molto attaccati, probabilmente come formamenti, sono giuristi. Igor è un giornalista molto puntiglioso, molto bravo, anche se lui, secondo me, si lascia un po' andare, mentre sia Luca Dato che Daniele Piccione sono giuristi molto precisi, molto colti, molto attaccati al dato, al fatto. Ecco, mi sarebbe piaciuto che loro si lasciassero un po' più andare a pensare a cosa effettivamente possa essere successo. Facendo delle ipotesi, no? Chiaramente correndo il rischio di dire una cazzata. Io nelle 160, non so quante puntate ho fatto su Ripen Crimini, quante cazzate ho detto? Ma una marea! Ma che problema c'è? Non penso che sia un problema così insormontabile dire una cazzata, chiaramente in buona fede, pensando in quel momento che effettivamente possa essere la verità, ma poi dicendo, ragazzi, ho detto una cazzata. E su questo io non sono riuscito a portarli più da quella parte, no? A spiegare il perché. E lì, a un certo punto, Luca Dato ha detto una cosa che mi ha colpito molto, su cui io sono in profondo disaccordo, ma lo dico chiaramente in maniera costruttiva, perché il bello dei dialoghi è proprio quello, di non essere d'accordo. Cioè lui a un certo punto dice, la cosa peggiore che può fare, dice, un interprete è quello di mettere il suo, cioè dire io avrei fatto, io avrei detto, Simonetta avrebbe fatto, Simonetta non avrebbe fatto. Lui fa, io mi limito a raccontare i fatti e la storia. Ecco, io non sono d'accordo con questa visione. Cioè, se io compro il libro di Luca Dato su un qualsiasi argomento, io voglio sapere l'opinione di Luca Dato su quell'argomento. Cioè, quando io compro o quando voi ascoltate un podcast di Dipen Crimini, io penso che voi anche inconsciamente vi aspettiate l'opinione di Palla su un argomento. Poi magari per voi l'opinione di Palla conta zero, mi auguro. Ma voi vi aspettate questa roba qua. È pieno di podcast, il mio preferito Crime, Indagini, è un podcast che non dà opinioni. Per un'ora e mezza, è uscito l'altro giorno la puntata che ho ascoltato Francesca Linovi. Il delitto del Dams, bellissimo, ma non c'è un'opinione, cioè non c'è un'idea, c'è una narrazione dei fatti. Ma questo non è che ci aiuta a risolvere alcunché, cioè non è che la puntata di indagine ha come scopo quello di arrivare a una soluzione. Mentre siccome questo libro e in generale il lavoro che stanno facendo Igor, Luca e compagnia ha un po' più un fine di investigativo, ci stiamo giocando a fare un po' i detective, secondo me. E io sono molto in disaccordo quando sento io non devo metterci il mio. Invece, secondo me, è proprio quello che io voglio da un autore, da un podcaster, da uno YouTuber. Io voglio vedere gente che mi dice la sua a costo di dire una cazzata. Secondo me, quello è il valore aggiunto. Perché se no, certo, il loro lavoro è mastodontico. È un lavoro pazzesco di ricerca, però io vorrei che a un certo punto uno si lasciasse un po' andare, perché sennò mi rimane sempre un po' l'amaro in bocca. Questa però è la mia visione personale, lui ovviamente la pensa in maniera diversa e ci mancherebbe altro, non c'è nessun problema. Ma qui faccio un'altra parentesi. Io sono convinto che un cold case di 30 anni, dove hanno indagato tutti su Via Poma, giornalisti, televisioni, documentari, libri su Via Poma, ce ne sono un milione, podcast, processi a Valle, processi a Busco, Vanacore, tutto il mondo ha indagato su Via Poma. Tutto il mondo ha lavorato su quegli atti che poi sono qua dentro, tutto il mondo. Io dubito che la soluzione di Via Poma sia negli atti, perché sennò qualcuno l'avrebbe trovata. Secondo me è giusto ed è fondamentale partire dagli atti, come io ogni tanto cerco di fare, per esempio, cerco di fare su Meredith. Parto da un dato e da quel dato è ovvio che devo metterci del mio, cioè devo fare quello che fa l'interprete, cioè interpretare un dato. Perché un dato non è un numero asettico o un qualcosa che non ha un'anima. Io devo interpretarlo perché se no tutti vedremmo tutto allo stesso modo. Invece io voglio un'opinione diversa, voglio qualcosa di diverso, perché se no il mio rischio è che questo caso non verrà mai riaperto effettivamente, cioè non verrà mai risolto. Se ci limitiamo a fare un ragionamento sugli atti, poi è chiaro, io gli atti non li ho visti, quindi magari negli atti c'è scritto tutto e io non lo so. Però sto dicendo, andiamo oltre all'atto in sé, andiamo oltre a Vanacore. Io non voglio sapere se Vanacore ha trovato il corpo prima della. Non me frega niente, ve lo dico sinceramente. A me di Vanacore, che abbia trovato il corpo, che abbia chiamato Volponi, Menicocci, Carboni, La De Luca, Macinati e Fracazzi da Velletri, non mi interessa, non me ne frega niente. Io voglio sapere chi il 7 agosto, tra le 17:30 e le 18:30, più o meno 18, abbia ucciso. Chi ha ucciso Simonetta? Io voglio sapere quello. È il Corriere, benissimo. Andiamo a cercare di capire se esiste. Io non so come si faccia, ovviamente. Loro immagino di sì, o comunque sicuramente lo sanno meglio di me. Andiamo a cercare di capire come cercare di rintracciare questo Corriere. Poi magari è un flop, va bene, non è il Corriere, va bene, andiamo a cercare di capire se è qualcos'altro. Non so se mi sono spiegato, sono un po' scaldato perché mi prende molto questo argomento. È chiaro che sono modi diversi di dialogare, no? Loro è molto più tecnico, il mio è molto più discorsivo, è molto più tranquillo, è molto più terra-terra, ovviamente, ma io non sono un tecnico. Però mi sono accorto che i tecnici, ogni tanto, non loro due, non particolarmente, ma io faccio riferimento più che altro al caso di Meredith, si guardano un po' troppo allo specchio, si mettono un po' troppo poco in dubbio, partono con delle teorie, lavorano per provare le teorie, che è sbagliato. Tu non devi avere una teoria e tentare di dimostrarla, tu devi cercare di capire cosa dei dati ti portano in una direzione piuttosto che in un'altra, vedere se un dato ti smonta quella teoria. Non devi dimostrare quella teoria, insomma sono due cose diverse in assoluto. E quindi io vorrei che, e secondo me è lì che qualcuno poi riuscirà ad avere davvero una svolta, un breakthrough, cioè qualcuno che. Dopo aver studiato i dati, dopo che questo libro l'ha letto, io l'ho letto due volte questo libro, dopo questo libro uno lo ha consumato da quanto lo ha letto, dopo che gli atti ce li ha appesi per tutta la cameretta perché se li sogna di notte, come siccome Luca, perché Luca ha detto, cazzo, è un'enciclopedia, cioè, ma ha citato 87 date a memoria, cioè come se io citassi, non lo so, un essere umano obiettivamente, cioè che ha una capacità cognitiva fuori dal mondo. Bene, una volta che c'è quello, secondo me il passo successivo è chiudere gli occhi e immaginare. Perché se non entri nella testa, quando lui dice io non devo dire cosa lui avrebbe fatto, io non sono sicuro di questo. Perché invece, secondo me, con quella visione, con quella mole di conoscenza lì, se tu chiudi gli occhi e ti metti nella testa di un Vanacore, di un Menicocci, di un Caracciolo, di un Vanacore, qualcosa secondo me ti viene fuori, magari ti viene fuori una cazzata, è ovvio, è il rischio di chiunque faccia qualcosa di creativo in un certo senso, è quello di dire una cazzata, di fare una cazzata, ma secondo me è un rischio che merita la pena di essere corso se il payout, se il payoff, cioè se la ricompensa è capire, è fare un passo in avanti nella risoluzione del caso di Simonetta Cisaroni, perché poi è sempre di quello che parliamo, cioè. C'è qualcuno che ha ucciso una ragazza martoriandola e è ancora libero. O comunque non passa alla storia come il killer spietato che invece è stato e nella maniera in cui dovrebbe passare la storia. Io ho finito di trattare Via Poma. Ho Ringrazio le 43 persone che sono rimaste fino adesso. Vi invito come sempre a darci una mano a supportarci. Come vi dicevo all'inizio della puntata, i podcast indipendenti sono un po' in difficoltà in questo periodo, perché appunto le grandi case di produzione stanno producendo tantissimo e quindi noi non siamo proprio pompatissimi dalle varie piattaforme che spingono un po' di più loro, e quindi abbiamo bisogno di chi ascolta questa puntata che perda un secondo a mettere un like, a lasciare una recensione sia su Spotify che su Apple Podcast. Ci mettete su Spotify un secondo a lasciare una recensione con 5 stelline. Se lo fate, però, a noi cambia davvero tanto. Su Apple Podcast a scrivere due righe dicendo questo podcast è bellissimo, lo consiglio a tutti, ci mettete un secondo, ma a noi davvero cambia tutto perché più recensioni più ci spinge in alto e un follow su un, sì, un seguirci su Instagram a voi non costa nulla, a noi per noi significa tanto, quindi vi chiedo questi tre gesti assolutamente gratuiti, non mi frega niente, non dateci soldi, non ci servono, ci serve il vostro supporto costante e grazie, mi sono divertito un sacco e ci vediamo non questa domenica perché, come vi dicevo prima, questa settimana abbiamo già prodotto abbastanza, c'è questa puntata, è uscita la puntata di Stelle e Strisce con Michele Dinnella, puntata fighissima, andate ad ascoltarvela, e poi c'è la live che è uscita oggi con Igor Patruno, quindi questo weekend siete a posto, torniamo settimana prossima, spero domenica, ultimamente domenica c'è sempre qualcosa da fare, spero domenica con un nuovo caso su Deep and Gremlin. Io vi saluto e vi auguro un buon weekend e una buona settimana. Ciao a tutti.